questo pomeriggio è condiviso anche con altre istituzioni, associazioni importanti, l'ANED, l'AMPI, l'AMPIA, i figli della Shoah e, ripeto, la comunità ebraica. Vi ringrazio tutti, nelle persone che sono qui presenti, delle associazioni, abbiamo aperto il giorno della memoria di quest'anno con la presentazione di un volume che in qualche modo si riallaccia molto al tema che trattiamo oggi e che anche questo mi fa piacere donarle. È un volume pubblicato dalle edizioni CR, si intitola Educare all'odio, è la pubblicazione di 3 volumetti che giravano nella Germania nazista fra 1936 e 1940, pensati con un target di bambini dall'età prima età scolare fino ai 13 anni, libri illustrati nei quali si educa all'odio degli ebrei. E questi volumi sono stati rinvenuti da un collezionista bibliofilo, ma uomo a noi molto, molto caro e molto conosciuto, che è l'avvocato Arnaldo Lohner, colui che si costituì parte civile per il comune di Bolzano in occasione del processo che si tenne a Verona contro Michael Seifert, il boia del lager di Bolzano. Lui ha reperito in circolazione questi volumi, sono aberranti, sono ripugnanti, si sono chiesti lui e l'editore se fosse il caso di metterli in circolazione, ma poi la riflessione è stata esattamente questa. In questo momento sta girando nei mercati, sul web, ovunque, un rigurgito di stampa, di manifestazioni, di attestazioni che inneggiano alla cultura nazista, nazifascista, che almeno era il caso di sottrarli a un mercato libero e di pubblicarli con delle note critiche assolutamente opportune. Quindi questo è stato il volume pubblicato quest'anno. Brevemente presento il nostro ospite, Emanuele Fiano, figlio di Rina Lattes e di Nedo Fiano, deportato il babbo ad Auschwitz nel 1944 e noto, molto noto per le testimonianze rese successivamente. Emanuele Fiano è un architetto che svolge, ha svolto l'attività professionale prima di dedicarsi a quella politica. È interno ovviamente alla comunità ebraica di Milano, di cui è stato consigliere responsabile dei programmi culturali, e dal 1998 al 2001 è stato presidente della comunità ebraica milanese e dal 2001 al 2006 consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Dal 1997, mi sembra di aver colto, inizia la sua passione e militanza politica, che poi cresce fino appunto ad oggi. Vorrei sgomberare ogni dubbio a chi potesse mai averlo, cioè che siamo in campagna elettorale, ma l'onorevole Fiano non è qui per questo, è qui perché è stato invitato molti mesi fa ormai dall'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza, pensando a questi giorni delle manifestazioni per il giorno della memoria, e è caduto il 29 di gennaio, lungi dal sapere che fossimo in campagna elettorale, ma vorrei anche aggiungere, chiunque fosse stato l'onorevole di qualunque appartenenza politica, avesse pensato di proporre un disegno di legge come quello che ha proposto l'onorevole Fiano, oggi sarebbe qui, oserei dire, che mi piacerebbe molto che non fosse lui, ma che magari fosse qualcuno appartenente ad una di quelle ecco, vabbè, ma questo ce lo teniamo appunto come considerazione per noi. Mi piacerebbe intervenire su qualche nota riferita al suo disegno di legge, però magari prima do volentieri la parola naturalmente al presidente dell'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e poi sarà lei a illustrarci, così a narrarci come sono andate le cose e come siamo arrivati a dover, a sentire l'esigenza in questo paese dove pur c'era già una stratificazione normativa su questo argomento, perché c'è stata l'esigenza, il bisogno giustamente di riproporre invece un articolo all'interno del codice penale fra i delitti contro la personalità interna dello Stato che puntualizzasse alcune fattispecie che non erano comprese nella legislazione precedente. Ecco, questo non sono convinta, e lei sono certa che ce lo narrerà, non sono, come dire, desideri in punta di diritto, ma sono purtroppo drammaticamente conseguenze di una deriva che culturalmente anche il nostro paese, non solo il nostro paese, nell'Europa, nel cuore di quell'Europa dove purtroppo si è verificata la tragedia del nazismo e del nazifascismo, appunto è tornato in auge. La parola allora a Stefano Biguzzi, grazie.
Grazie a tutti voi per essere qui presenti così numerosi, grazie all'onorevole Fiano per aver accolto così cortesemente questo nostro invito e grazie naturalmente a Daniela Brunelli e alla Società Letteraria che sono sempre compagni d'avventura disponibili nel segno di una condivisione di valori e di ideali che appunto è stata ricordata dalla Presidente in merito appunto al DNA di questa gloriosa e antica istituzione veronese. Perché l'Istituto ha voluto questo ciclo intitolato I fantasmi della storia, rimozioni, negazioni, nostalgie? E qua il mio ringraziamento va anche naturalmente al nostro direttore Federico Melotto e a Carlo Saletti che con le sue competenze straordinarie in questo ambito è un punto di forza eccezionale per il nostro Istituto. Perché mai come oggi, andando alla famosissima definizione crociana, la storia si può dire sempre contemporanea. Non poteva, cioè, l'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza, a fronte del montare di quella che è stata definita da molti un'onda nera, ridurre il ciclo, peraltro molto ricco, di incontri e di conferenze dedicato alla giornata della memoria, solamente a temi di studio riferiti al passato e alle terribili tragedie del Novecento, ma doveva costituzionalmente porsi anche le questioni di come queste vicende vengono vissute oggi e di quali siano le possibilità del mondo della cultura, della storiografia, dell'intellettualità, per usare un termine magari svalutato ma che comunque ha un significato molto forte, di fronte a questa onda nera. Porsi c'è la questione di perché oggi si ripropongono determinati comportamenti e come ci si possa difendere. Tanti anni fa Lucio Anneo Seneca diceva «Quod non vetat lex, vetat fieri pudor». La vergogna dovrebbe proibirci di fare ciò che le leggi non proibiscono. Ecco, siamo di fronte all'antitesi di questo concetto, perché ci troviamo di fronte a un rigurgito di cose indicibili, a un crescere esponenziale di persone che le ripetono ancora, e dobbiamo interrogarci sul perché queste cose vengono ancora dette e riproposte, non a 700 secoli dal nazismo, ma a 80 anni appena dalle leggi razziali e ancora meno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e porci appunto la questione della necessità di difendersi. Questa breve introduzione che voglio fare all'intervento dell'onorevole Fiano, volevo tracciare così rapidissimamente un panorama della situazione nella quale si colloca la sua proposta di legge, si colloca questa istanza molto forte che il mondo democratico italiano e chi ancora crede nei valori fondanti della Costituzione si devono porre di fronte a comportamenti e a vicende che hanno tutto fuorché della ragazzata o dello scherzo o della cosa folcloristica. Diciamo che il folk in questo caso non è più con la F ma con la V, e ein Volk, ein Reich, ein Führer sta diventando il folclorismo, se vogliamo trovare un etimo folclorista a comportamenti come aggressioni squadriste, ritorno di simbologie, sdoganamento di appunto cose che erano per la mia generazione indicibili o dicibili segretamente e non pubblicamente. Il primo dato da riscontrare è la fragilità di queste democrazie in cui oggi noi viviamo, che per tanti anni abbiamo dato per dato acquisito. Vediamo la storia della civiltà nel suo senso più ampio, per un chilometro, dobbiamo pensare che queste democrazie non sono che pochi centimetri. Il carico che grava su queste nostre società costruite sul rispetto dei diritti dell'individuo è un carico millenario di odio, di sopraffazione, di esclusione dei diversi, di esclusione delle minoranze, di desiderio di uomo forte, di responsabilizzazione. E quindi la necessità sicuramente di rigenerare e ricementare il patto democratico, citando quello che diceva Ernest Renan per la nazione, cioè il plebiscito quotidiano, anche un plebiscito quotidiano per i valori democratici, sarebbe una cosa su cui tornare a ragionare. Un altro dato sicuramente forte è quello del fastidio per la memoria del passato. Il fastidio per la storia, una storia che per queste società uscite dalle grandi rivoluzioni del Settecento doveva essere un cemento fondamentale per la religione civile che le anime che le costituisce, una storia che invece è vista sempre di più come un fastidio, come una complicazione, o non interessa per una mutazione antropologica per cui il passato già di una settimana fa è vecchio, questo è soprattutto un problema che riguarda le nuove generazioni, oppure è vista come una cosa complicata da risolvere a colpi di pregiudizi, di fake news, di semplificazioni grottesche o di equiparazioni altrettanto grottesche fra il bene e il male, ma insomma pensiamo alle vicende relative alla guerra civile in Italia in cui insomma sono tutti buoni, tutti combattevano per un ideale. No. In questo un altro dato drammatico che noi percepiamo dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, è il fastidio per le competenze. Gli storici danno fastidio, i fatti danno fastidio, gli studi danno fastidio. Le competenze sono viste con sospetto e con ostilità, anche le competenze che riguardano la vicenda della Shoah, delle deportazioni politiche, del fascismo e del nazismo in Europa. Un altro dato è la difficoltà di trasmettere le vicende dei totalitarismi del Novecento alle nuove generazioni. È difficile far capire che cos'è la privazione della libertà, ad esempio. E a fronte di questo una necessità di rinarrare e di continuare anche a narrare quelle vicende con forza nelle scuole, ai giovani e anche ai meno giovani, perché non vorrei caricare questo fardello solo sulle giovani generazioni. Conosco tanti quarantenni e cinquantenni che non sanno niente di quello che è successo e che magari sono anche impegnati politicamente su vari fronti senza sapere niente delle radici politiche dei loro movimenti o delle forze a cui appartengono. Diceva Piero Calamandrei che bisognerebbe raccontare sempre tutti i giorni nelle scuole ai ragazzi la storia dei fratelli Cervi. Ecco, rivivificare la narrazione dei valori della libertà in Italia, di come li si è conquistati, del rispetto per le idee, per le minoranze, per gli individui. Questo sicuramente è un campo di battaglia su cui noi come storici ci sentiamo di combattere continuamente sperando di avere sempre più alleati. Qual è il riflesso di questa difficoltà di narrare, di questa superficialità nel manovrare la storia? Il riflesso, lo sapete bene, è quello di un fascismo buono, di un Mussolini così pacioccone, simpatico, più buono di Hitler, il cui calendario si trova naturalmente in tutte le edicole d'Italia, un fascismo in fin dei conti che, ha detto molto bene il Presidente Mattarella alle commemorazioni di quest'anno, se non avesse fatto l'errore delle leggi razziali davanti ai tedeschi andava bene. No, questo ha rimarcato molto bene il Capo dello Stato. Un fascismo che aveva nel suo DNA le leggi razziali e la fratellanza con un altro movimento politico sorto peraltro dall'ideologia fascista. Su questo Primo Levi era molto fermo, già negli anni 60-70 percepiva il rischio autoassolutorio degli italiani in merito alla questione fascista e ricordava con molta forza che se il nazismo era nato perché c'era stato un laboratorio in cui si era elaborata un'esperienza, quella della dittatura di destra nazionalista e del fascismo, che era appunto un laboratorio tutto italiano. Questo panorama generale porta a ragionare sulla definizione che ha dato Sergio Luzzatto nel 2004, un altro giovane storico di punta, diciamo, di questi ultimi decenni, che ha parlato apertamente di crisi dell'antifascismo. È una crisi dell'antifascismo che ha un riflesso molto forte nella politica, un riflesso che ha delle radici profonde. Ieri sera rifacevo un bellissimo film sulla riunione del Wannsee che si chiama Conspiracy, è la storia di questa riunione in cui 15 gerarchi e giuristi dello Stato nazista decidono la soluzione finale del problema ebraico, tutto virgolettato ovviamente. Ecco, la cosa che fa impressione alla fine di quel film, prima dei titoli di coda, è vedere che di questi 15, 11 moriranno nel loro letto tranquillamente, in pace, dopo aver deciso la sparizione di 6 milioni e basta di essere umani. Per l'Italia ricordiamo che un'Italia costruita e uscita dalla Resistenza sui fondamenti della Costituzione ha visto la costituzione di un partito neofascista a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Questo lo si dimentica troppo spesso, che ha avuto spazio in Parlamento con tutte le sue frange poi extraparlamentari. Queste lontane radici hanno poi prodotto col tempo i loro frutti malvagi, che sono un ventennale, non ventenne, ventennale Presidente del Consiglio, che non ha mai risolvito le celebrazioni del 25 aprile, tolto la vetrina terremotata dell'Abruzzo nel 2009. Abbiamo un candidato premier che dice che bisogna cancellare la legge Mancino e che dice che le parole non sono violenza. E come se sono violenza le parole? Cito la chiusa del bellissimo discorso che ha fatto Carlo Sanetti al nodo di filo spinato ieri mattina, davanti a troppo poche persone, sottolineo la veronese. Le parole erano prese da Thomas Hobbes, che diceva appunto: le parole sono trombe di guerra. È vero, le parole sono trombe di guerra. Una su queste è la parola razza, che è tornata a echeggiare di recente in piena campagna elettorale. Un altro presidente del Consiglio, candidato presidente del Consiglio, che definisce l'antifascismo retro. È interessante, sì. L'antifascismo retro. Dopodiché io non nomino niente proprio per, giustamente siamo in campagna, avete capito benissimo di chi parliamo. Quello che dice che le parole non contano niente e che bisogna volerlo legge Mancino, ma all'interno degli esponenti vecchi del suo partito che hanno rimarcato e hanno allineato la nostra lontananza dal neofascismo. Allora, così come quest'ultimo che ho citato dell'antifascismo retro, ha al suo interno una esponente di spicco del partito che ha proposto di abolire le vie dedicate a razzisti e a fascisti a Roma e che partecipa ai viaggi verso Auschwitz con le scolaresche. Questo va dato atto, però il tono generale è sicuramente quello delle leadership. A fronte di questo, grandi semplificazioni, grandi minimizzazioni, banalizzazioni, ragazzate, una manifestazione come quella di Como, che io da italiano mi sono vergognato sia stata frequentata solo da una parte politica e non abbia visto un arco costituzionale ampio reagire a un'aggressione di tipo squadrista, quella nella quale un gruppo di ragazzotti folcloristici, uno dei quali, lo ricordo, è stato condannato e ha scontato una pena a 6 anni per tentato omicidio, questo è il tono del folklore, per aver accoltellato degli antagonisti delle sue idee in uno scontro politico. Ecco, a fronte di questo si è minimizzato, si è banalizzato, non si è vista una risposta collettiva della democrazia italiana di fronte a episodi che appunto sono gravissimi. C'è in sostanza una situazione di neofascismo consapevole a fronte di un clima di fascismo inconsapevole. E in questo modo molto pericoloso si organizza il neofascismo con una presenza antagonista alla democrazia, cementata in nome di valori come razza e patria, patria coniugata solo a destra, patria termine regalato per troppi anni solo da destra neofascista. Questa è una grave pecca del mondo democratico italiano. Si cementa contro ebrei, contro immigrati, contro diversi, contro un tipo di società che loro naturalmente non va bene. Attraverso azioni, intimidazioni, iniziative mascherate da beneficenza o da cultura, e tutto questo si tramuta in un'occupazione violenta di spazi pubblici. Gli stadi, sicuramente, grande spazio pubblico che noi snobbiamo, rubifiamo, luogo sportivo, ma pensate che bacino di riflesso per delle idee di riverbero è uno stadio con decine di migliaia di persone. La vicenda recente di Anna Franca e il presidente della Lazio che molto elegantemente è stato intercettato di dire: beh, andiamo a fare questa, mi ricordo se ho dato un'espressione, ecco, pagliacciata di portare la corona che gli ebrei del ghetto di Roma giustamente hanno fatto volare nel Tevere poco dopo, candidato al Parlamento. Ecco. Un'occupazione delle piazze, pensiamo, ma insiste a una società veloce che dimentica tutto, pensiamo alle azioni squadriste in occasione dello sciopero dei tassisti da Roma, pensiamo a questa sfilata inquietante per commemorare i caduti neofascisti della sezione MSI di Acca Larentia a Roma poco tempo fa, occupare gli spazi dell'avversario. Qua a Verona è stata aperta la sede di Casa Pound a 10 centimetri dalla sede nostra, ma questo conta poco, ma dalla sede dell'Associazione Nazionale Partigiani, in una città che ha 13 medaglie d'oro nella lotta contro la resistenza, in una città medaglia d'oro, si è consentito questo. E assalti a Gazebo, a banchetti di chiunque non la pensi come loro. Spregio di simboli, ricordiamo il Monte San Martino vicino a Varese, dove l'associazione neonazista Dora sistematicamente, adesso è stata fermata dai carabinieri di recente, ricopriva questa collina sacraria di una battaglia partigiana con croci celtiche. Ricordiamo le pietre d'inciampo spregiate, ricordiamo che per tornare a Verona il simpatico omaggio di 3 o 4 svastiche nere sulla sinagoga in occasione dell'arrivo di rotoli della Torah rinnovati all'interno della sinagoga di Verona. E poi naturalmente anche aggressioni fisiche vere e proprie. Tutto questo a fronte di un panorama internazionale che non devo ricordarvelo, è quello della Polonia, con sfilate neonaziste, neofasciste, con migliaia di persone in piazza, è quello dell'Ungheria, dove addirittura si vocifra di un ministero per la questione ebraico per gli ebrei, spero sia uno scherzo, ma temo di no. L'Ucraina, la Russia, delle cui politiche antisemite si parla sempre troppo poco, e naturalmente anche oltreoceano un nuovo presidente che non è propriamente così un personaggio particolarmente amante dei diritti o delle minoranze. Canto, e qui concludo, canto 16° del Purgatorio, le leggi somma chi pon mano ad esse, dice Marco Lombardo, viene fatto dire da Dante in questo canto del Purgatorio. In effetti le leggi ci sono, lo ricordava Daniela Brunelli. 1948, 12° norma transitoria di vieto alla ricostituzione del partito fascista. 1952, la legge Scelba, della quale si è andata a leggere il testo, una legge molto articolata che basterebbe applicare per sbaragliare un po' di questo folklore che sta dilagando. La legge con la quale si è sciolto Ordine Nuovo nel 73 e Avanguardia Nazionale nel 76. La legge Mancino contro il razzismo, non solo, ma contro tutte le discriminazioni legate alla religione o nazione. E nel 2016 la legge contro il negazionismo, che ha provocato un grande dibattito in ambito storiografico. Non si può stabilire la verità per forza. Francamente, molto modestamente dico la mia opinione, esistono delle cose indicibili in una società. Nessuno si permetterebbe di fare una convention, ospitando gli studiosi, su Totorini nella sua visione dell'antistato. Perché impedire questa cosa in nome perché impedire la libertà di pensiero? E a parte questa mia battuta, registro anche, dove si vede che quando le situazioni sono calde la gente si adatta e quando sembrano fredde la gente lascia perdere, registro anche che quando è stata votata la legge contro la propaganda jihadista, nessuno si è erto nel mondo intellettuale né in Parlamento a difendere la libertà di opinione, giustamente. Che uno Stato democratico e civile possa difendersi da propaganda jihadista è sacrosanto. Evidentemente per molti, e parlo anche di moltissimi storici, l'idea di difendersi dall'oscenità di persone che proclamano l'inesistenza dei campi di sterminio, dei campi di lavoro, la bontà del nazismo, del fascismo, questo non è possibile. Comunque, su questo dibattito è aperto. La legge Fiano, e qua do la parola all'onorevole, è un'ulteriore integrazione di tutta questa legislazione, molto ricca, insisto, e molto poco applicata dalla magistratura. Anche su questo sarebbe da interrogarsi e da dibattere. Chiudo, avevo aperto con una frase di Seneca, chiudo con una frase di un altro intellettuale, un uomo molto intelligente, anche se più fascista di lui non si poteva, che è Leo Longanesi, il quale provocatoriamente nei primi anni 50, lo scrive sul suo diario, dopo questa frase riproposta in varie forme, ma insomma il senso è questo, diceva che strana libertà è mai quella che vieta di rimpiangere un tiranno defunto. Ecco, sulla questione, primo, del fatto che una società debba difendersi da certi rimpianti e certe nostalgie, e sulla questione di come si possa ancora oggi in una società civile sviluppata rimpiangere l'abominio del nazismo e del fascismo, su questo credo che dobbiamo tutti noi interrogarci quotidianamente. Grazie.
Grazie, ma si sente? Io non ho la voce flebile. Ringrazio molto dell'invito e dell'occasione che mi date di parlare di questi argomenti. E ringrazio molto chi mi ha preceduto, le parole che avete avuto. Ringrazio i miei amici Alessia Rossa di aver raggiunto il suo tipo me, c'era anche Gianni Dal Moro prima. Non parlerò di partiti e di politica politicante. Io ho molta cura nelle parole, ho molta attenzione al peso delle parole. E mi sembra che in generale ci dedichiamo poco tempo allo spessore dell'idioma che usiamo. Noi abbiamo istituito in questo paese, così come nel resto dell'Europa, una cosa che si chiama la giornata della memoria, alla quale voi anche il giorno della memoria, al quale voi dedicate questo nostro importante incontro. E ho riflettuto in questi giorni in cui mi capita, in giornate particolari, di affrontare questo su sul peso della parola giorno, perché prima di venire alle questioni, il complimento per le moltissime questioni sollevate dal commento dell'ISIS, che utilizzo sempre anch'io, una questione di regna, alle moltissime questioni sollevate, alcune delle quali anch'io ripeto spesso, vorrei per catturare la vostra attenzione e la vostra meditazione che riflettessimo sul significato corrente della parola giorno, perché noi usiamo nel significato che tutti noi viviamo quotidianamente, ci svegliamo la mattina, presumibilmente per tutti i presenti in una casa riscaldata, in un letto comodo, mangiamo per quanto ci necessiti, sicuramente sufficiente, affrontiamo una giornata di lavoro, di studio, di insegnamento, di frequentazione, di attività sociale, rimangiamo e magari incontriamo i nostri familiari e con loro gioiamo, ci raccontiamo i fatti della vita, riprendiamo un'altra parte della giornata di lavoro, di incontri, di attività sociale, magari nella serata abbiamo un momento di svago, di divertimento, siamo più impegnati con il lavoro, siamo in un'altra età e poi torniamo a riposare e il giorno dopo questo ciclo continua. Il giorno che noi ricordiamo, il giorno dei deportati nei campi di eliminazione nazisti, il giorno che dobbiamo perpetuare e ricordare alle giovani generazioni, non era questo. Quelle donne e quegli uomini e quei bambini marchiati sulle braccia, rasati completamente nel loro corpo, divenuti una matricola alfanumerica, era composto da un appello alle 4:30 del mattino, qualunque fosse la temperatura di quella giornata, in Polonia, nell'Alta Silesia, in genere, nel campo di Auschwitz, nei 5 o 6 mesi invernali, una temperatura che andava da meno 12 a meno 28 gradi, vestiti di garza di cotone, qualunque fosse la loro età, qualunque fosse lo stato del loro fisico, e con i piedi ricoperti, si erano fortunati da zoccoli di legno e con un altro, un'altra pezza di cotone che copriva il capo, in un appello che poteva durare mezz'ora, o un'ora, o due ore, o quattro ore, o sei ore, a seconda del fatto che qualcuno mancasse all'appello di quelle che erano considerate non bestie, ma pezzi, tutte nel gergo del campo di sterminio di Birkenau da parte dei nazisti. E la loro giornata di pezzi, o di bestie, come volete, o di schiavi, continuava nell'esercizio di un lavoro tendenzialmente non utile, ma necessario a conquistarsi quella parte del cibo che veniva a loro consegnata, una parte la mattina, un pezzo di pane nero e qualche grammo di margarina, o nel pasto serale una zuppa di acqua condita con bucce di patate. La prima cosa che dobbiamo fare per entrare nell'argomento che vogliamo ricordare è ricordare, non so che probabilmente non c'è bisogno del pubblico di oggi, ma lo dico perché in generale sento nell'area, anche nel giorno della memoria, delle volte una difficoltà a immedesimarsi nella convinzione che noi ricordiamo, nel peso delle parole che utilizziamo. Molte volte ci sono cerimonie egregie per ricordare il giorno della memoria, molte volte c'è l'ascolto di testimoni oculari, straordinarie persone, il capo caduto e il viso intriso di rughe o di lacrime che raccontano fatti drammatici. Ognuno di noi, ognuno di coloro che non è stato lì, per la nostra fortuna, vede secondo me questo esercizio che faccio io, prima di tutto immedesimarsi in quale confine fosse superato nel rapporto tra esseri umani e ricordare che furono esseri umani esattamente come noi a trasformare, al di là del filo spinato, altri uomini in pezzi, a trasformare se stessi in assassini, e che erano ovviamente altri esseri umani coloro che subirono questo trattamento, non solo ebrei nei campi di sterminio nazisti, popolo sinti, omosessuali, testimoni di genere, oppositori politici dei regimi fascisti e nazisti. Lo dico perché mi avete invitato in un collegamento con la celebrazione del giorno della memoria, se fosse stata una giornata puramente politica, ma magari non l'avrei fatto, ma siccome tengo a quella scelta che è stata fatta dall'Italia di applicare questa legge, e ho trovato in questi giorni un'espressione che mi è molto piaciuta, in una località vicino a Torino, località, è stata fatta, non so, può piacere o non piacere, una rappresentazione nel mezzo della città di un atto di deportazione con alcuni dei partecipanti tra il sito ufficiale dell'SS e altri travestiti da ebrei al sito di Unghetto. È una cosa utile per ricordare ciò che è successo, ma nella ricostruzione dell'entrata del campo di sterminio ho trovato giusto il motto che hanno utilizzato. Invece che Arbeit macht frei, cioè il lavoro rende libero, la stessa irrisoria delle vittime dell'eliminazione nazista utilizzata dai nazisti stessi, c'era scritto la memoria delle vittime. Allora secondo me questa è una scelta intelligente. La libertà può venire solo, questa è la mia modesta opinione, dalla completa coscienza di quale sia stato il confine superato dall'uomo, perché ciò si rende libero, il sapere qual è il limite che non può essere superato per confermare la libertà. Oggi tra l'altro è una giornata nella quale mi è capitato per assoluta coincidenza questa mattina di inaugurare un circolo dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, oggi di essere grato a voi di questo invito e questo pomeriggio, questa sera di, anzi mi scuso prima se dovrò lasciarvi non da troppo tempo, presentare a Milano un film che si chiama Lui è tornato, che è un film molto particolare, che dovreste andare a vedere, una sorta di ritorno fatto a scientifico di Mussolini in Italia. E riprendo la narrazione dei fatti della nostra stagione. Intanto riparto anch'io dalle parole di Mattarella, quando ha giustamente trasmesso agli italiani il significato del fatto che sia riduttivo ricondurre solo al male assoluto delle leggi razziali la vicenda mussoliniana del fascismo italiano. E per far questo mi riconduco alle cose che ho detto stamattina su Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti viene ucciso da sicari fascisti il 10 giugno del 1924, viene rapito sulla riva del Tevere, poco distante dal Piazza del Popolo. Il 30 maggio del 1924 in Parlamento Giacomo Matteotti svolge un celebre discorso sui brogli elettorali. E in quel discorso, secondo me, un maschio per ognuno di noi che voglia calcare la scena del Parlamento, un discorso nel quale tra l'altro lui, un periodo nel quale tra l'altro lui, un altro discorso, questa è la ragione per cui è stato rapito e ucciso, sulle tangenti del Ministero dell'Interno mussoliniano sull'affare petrolifero Sinclair, lui dice ai giovani parlamentari: l'opposizione si fa innanzitutto essendo preparati sulle carte degli avversari, studiando su cosa siano criticabili gli avversari, non con una posizione puramente ideologica, un grandissimo insegnamento anche ad una parte dell'opposizione antifascista di questo periodo. Ma nel discorso sulla denuncia dei brogli in Parlamento, nella quale lui ha parole profetiche su se stesso, perché dice alla fine di quell'intervento, non forse verrete a piangere sulla mia tomba una frase del genere, ma in quell'intervento lui racconta e dice: voi avete brogliato tutti i conti elettorali di queste elezioni. Noi siamo stati impediti da una forza violenta, dalla milizia fascista, in tantissime località d'Italia, a raccogliere le firme della nostra lista. E lui indica, siamo a 14 anni prima delle leggi razziali, e il 30 maggio del 1924, nella Camera dei Deputati italiana, Montecitorio, lui indica due caratteristiche principali di una dittatura: la negazione della libertà di scelta dell'individuo e l'uso della violenza fisica. Lui dice già, con parole semplici, con un coraggio che costerà la vita, esattamente al mondo che cosa sia la dittatura fascista, 14 anni prima delle leggi razziali, e corrisponde a ciò che l'altro giorno mirabilmente il presidente Mattarella ha trasmesso a questo paese: basta sponti sulla storia del fascismo. Il fascismo non è stata solo la drammatica esperienza, che tanto ha segnato anche la mia famiglia, delle leggi razziali del 1938. Il fascismo è stato molto peggio e molto, molto peggio, molto oltre a questo. Molto oltre a questo sono state le caratteristiche della dittatura fascista, così come della dittatura nazista. Bene, noi viviamo da circa 10 anni una crisi economico-sociale nell'Occidente, in Italia, in Europa, per alcuni versi anche negli Stati Uniti, che ha segnato la struttura della dinamica sociale delle nostre comunità, l'assegnato. Intanto perché nasce nel cuore della potenza, della più grande potenza economico-finanziaria del mondo, negli Stati Uniti. Nasce con una crisi di una parte cartacea dell'economia, una crisi del sistema finanziario, ma quella crisi si ripercuote poi sulle economie statuali europee e produce un peggioramento della situazione sociale. Nei tessuti, nelle comunità occidentali si accresce l'impoverimento di un ceto medio in questi 10 anni, diminuisce, si sarebbe detto in tempo, il potere d'acquisto, si acuisce la diseguaglianza, ci sono dopo 10 anni meno persone che hanno di più e più persone che hanno di meno in genere nella società occidentale. E tutto questo diventa una caratteristica che produce una paura che il futuro possa essere peggiore del presente. È una paura dovuta ad un'incertezza reale, è un dato reale della nostra società. La percezione che la sicurezza del lavoro sia migliore di un tempo, che la sicurezza della pensione sia migliore di un tempo, che la sicurezza che tuo figlio o tua figlia avrà una vita migliore o più possibilità della tua, tutta questa percezione di precarietà e di instabilità produce un sentimento di paura che ha attraversato negli ultimi 10 anni le nostre società. Zygmunt Bauman, uno straordinario sociologo, un filosofo ebreo di origine polacca che ha vissuto fino a pochissimo tempo fa e insegnato in Gran Bretagna e nel resto del mondo, in un suo ultimo testo che si chiama Retrotopia, secondo me è un testo straordinario, parola che lui, a proposito della spezzone delle parole, contrappone la parola utopia, che è la parola che ha guidato tante delle ideologie di liberazione, che hanno costruito un pezzo sostanziale delle ideologie progressiste nate nel secolo scorso, quelle ideologie della sinistra, ideologie di progresso che hanno avuto come statuto sociale quello di modificare le storture, le diseguaglianze create dai sistemi economici, di investire sull'innalzamento e sullo sviluppo delle potenzialità della persona al di là della sua origine, quell'idea che ci fosse un mondo futuro migliore, questo socialista, comunista, un mondo di speranza diverso dal presente. Zygmunt Bauman dice: quando, come oggi, la percezione è che il futuro, invece che la proiezione di un'ideologia nostra, di liberazione, invece che essere migliore della nostra condizione presente, possa essere peggiore, c'è un'attenzione verso il passato. Adesso, invece che verso un luogo che non si conosce, un luogo, la utopia, una retrotopia, una speranza nel passato. E quella condizione di ferita sociale che hanno prodotto questi 10 anni di crisi, ovviamente qui non stiamo facendo campagna elettorale, quindi io non parlo delle cose che sono state fatte per migliorare questa situazione, do una descrizione generale di quello che è successo in Occidente, ha visto anche la compresenza di un nuovo determinante fattore delle dinamiche sociali dell'Occidente, che è l'immigrazione, un fatto epocale, perché non sarà restituito a un'unica generazione, è globale perché coinvolge una quantità di parti del mondo molto grande, una situazione che rimette in gioco sentimenti di identità, di confini dell'identità, sentimenti della consistenza, della definizione delle nazioni o delle entità sovranazionali che vengono messe in discussione. Questo insieme di crisi sociali, di crisi anche del modello sociale, perché a questi 10 anni di crisi hanno corrisposto perlomeno soprattutto in Europa, proposte di politica economica che hanno scelto la via di ridurre la spesa sociale, dunque di ridurre l'apporto dell'aiuto dello Stato nei confronti di individui in difficoltà, a cui si è sommata la vicenda dell'immigrazione, hanno prodotto, lo dicono tutte le ricerche sociali più aggiornate, un aumento di un sentimento di rabbia e di rancore, che noi abbiamo visto in altre fasi della storia di questo continente, fasi di rottura, di crisi degli assetti precedenti. Antonio Gramsci diceva che quando si rompe, c'è una crisi che rompe l'assetto principale ed è incerto l'assetto futuro, escono fuori le patologie peggiori. Questo aumento della rabbia e del rancore si è verso le istituzioni, si è trasformato in una tensione negativa verso la credibilità delle istituzioni, la credibilità dei partiti, la credibilità di altri strumenti associativi collettivi, che guardate è molto simile in tutta Europa, e ha prodotto una nuova articolazione dei sistemi partitici e politici in tutta Europa. In tutta Europa negli ultimi 15 anni sono stati partiti e movimenti politici che non affondano le loro radici nelle culture politiche del secolo scorso. Alcuni sono completamente nuovi, Ciudadanos se potere in Spagna, il movimento politico di Wilders in Olanda, il movimento di estrema destra razzista, il movimento di Francia in Gran Bretagna, l'Alternative für Deutschland in Germania, la nuova destra austriaca, il movimento 5 Stelle per alcuni versi, anche per altri versi la Lega Nord in Italia. Non sto esprimendo giudizi politici, ne sto facendo campagna elettorale. Contato le nuove formazioni politiche degli ultimi, nel caso della Lega Nord più tempo, insomma degli ultimi 10-15 anni. Questo sommarsi di paura e percezione di precarietà, di rabbia e di rancore, di allontanamento delle istituzioni, guardate anche il decremento dell'affluenza al voto nei principali paesi europei, questa frammentazione del quadro politico a fronte di leggi istitutive nazionali, di leggi elettorali, di configurazioni costituzionali, di leggi elettorali che non si sono dimostrate all'altezza di fronte a questa frammentazione di garantire stabilità ai governi dei loro paesi, c'è la vicenda della Grecia, con le elezioni, con i due partiti nuovi, uno diciamo di estrema sinistra, uno di estremissima destra neonazista, e un partito che sta al governo e con i due partiti elettorali che sono fuori dal gioco, in Austria con due partiti che vanno al ballottaggio e due partiti tradizionali socialisti e conservatori che sono fuori dal gioco, in Spagna con un partito invece tradizionale popolare che ha il governo appoggiato dai socialisti, in Francia con un partito completamente nuovo che ha il governo, con un sistema elettorale che permette a un leader che ha il 23% del suffragio di essere al governo, in Germania con un partito completamente nuovo come l'AfD e in Italia la fotografia che conosce. Tutto quello che vi ho descritto l'ho descritto per dire che questo è per me la descrizione del miglior terreno storico di cultura delle ideologie estremiste. Lo è da sempre, perché io credo molto in quella frase di Antonio Gramsci, perché siamo in un momento di passaggio tra la democrazia rappresentativa, quella nella quale noi continuiamo a credere, che mostra le sue crepe di fronte a questa situazione. D'altra parte anche tutto il dibattito istituzionale italiano passa da oltre 20 anni attraverso la proposta di modifica della Costituzione e di continua modifica della legge elettorale, lo è stato per le modifiche della Repubblica francese, lo è stato per il dibattito che si è chiuso in Germania, lo è stato per la scelta che ha portato la Gran Bretagna fuori dall'Europa, lo è stato per i vari cambiamenti negli Stati Uniti che vi ho proposto. In questo quadro di ricerca di soluzioni politiche che dicano tutto quello che hanno fatto gli altri è sbagliato, bisogna cambiare radicalmente, bisogna essere radicalmente alternativi a coloro che hanno la responsabilità di averci portato dove siamo, ha il miglior nutrimento possibile in alcune delle ideologie del passato. Qui l'equazione torna, il futuro che ci hanno raccontato non ha funzionato, il passato che vi raccontiamo noi ha degli elementi che hanno funzionato. L'elemento dell'identità nazionale è uno di questi. Vi hanno proposto l'identità sovranazionale, vi hanno proposto l'Europa come soluzione ai vostri problemi economici, e voi state peggio di prima con l'Europa che hanno costruito. Il fatto di abolire i confini vi hanno proposto come grande soluzione libera circolazione delle merci e delle persone, e guardate come state. Vi hanno proposto la moneta unica come risposta alla crisi delle economie nazionali, e guardate come state. Vi hanno proposto di ridurre il debito nazionale tagliando per l'austerità per risanare i conti con i mercati globali, e guardate come state. Noi sappiamo qual è la soluzione. Il mercato nazionale, la moneta nazionale, la ricostruzione dei confini nazionali. E che cosa sono se no la singolare concomitanza dei due avvenimenti polacchi? Prima la manifestazione nel giorno dell'indipendenza polacca, la manifestazione dei 60.000 nazionalisti dell'estrema destra polacca, con qualche rappresentanza anche italiana, che urlavano fuori gli islamici e gli ebrei dalla Polonia il giorno dell'indipendenza, cioè l'indipendenza, cioè l'identità nazionale uguale ciò che noi non siamo, fuori quelli che noi non siamo, fuori gli islamici e gli ebrei, ne sono rimasti 3.000 gli ebrei, erano 3.500.000 in Polonia. Noi siamo quelli originali, siamo, in parola più utilizzate, senza fare nessuna campagna elettorale, la razza bianca, perché hanno usato anche queste parole in Polonia. E poi, dopo quella manifestazione, qualche settimana fa, una legge in Polonia, per impedire che si dica che i polacchi, una legge, per impedire che si dica che i polacchi hanno avuto una responsabilità nello sterminio dei due paesi. Dunque questi temi attraversano tutta la comunità occidentale. Il tema di una crisi della democrazia rappresentativa, che corrisponde ad una crisi sociale economica che abbiamo attraversato, il che significa essere percorsi da crisi anche di valori, ai quali si contrappongono alcuni dei valori che sono stati e che sono cari alle ideologie non fasciste, alle parti d'Europa, alle ideologie nazionaliste, ideologie identitarie in alcuni casi, sovraniste, addirittura razziste, razziali, di limitazione della libertà, che sono state già citate alcune proposte, l'abolizione della legge mancina, cioè l'abolizione di una legge che in Italia vieta la discriminazione, cioè una legge che corrisponde all'articolo 3 della Costituzione, la traduzione in senso negativo di ciò che la Costituzione dice che è il fondamento della nostra essere nazione. E altre ipotesi sono state fatte in questi giorni, in questi mesi, che vanno esattamente in quella direzione, o anche, come Mattarella ha voluto sottolineare, la negazione dei delitti e dei crimini compiuti dal fascismo. In questo quadro, che io racconto molto fosco, ma ovviamente ha anche dei punti positivi, ha tantissime straordinarie resistenze a tutto questo, va inserito anche il quadro dell'era digitale che noi viviamo, che non a caso io ho citato nella mia legge. Perché l'era digitale, lo dice un bellissimo saggio di Alessandro Dall'Ago, che si intitola Populismo digitale, l'era digitale ha contemporaneamente un aspetto positivo e negativo. È positiva la possibilità di comunicare con milioni di persone contemporaneamente. Faccio sempre questa domanda all'editore che mi rivolgo. Voi sapete quante copie vende mediamente oggi il principale quotidiano italiano per l'ora della sera? Quanto? Un po' di più, 180.000. E sapete quant'è il record di visite su un filmato, l'attuale record, su un filmato trasmesso da rete internet, un filmato di YouTube, un filmato di una canzone sudamericana popolare nell'estate scorsa? Quante persone, quante visite ha avuto quel filmato? Per dirvi cos'è oggi il potere della comunicazione digitale. Dite una cifra. Molto di più. Sta toccando adesso 5 miliardi la visione di questo partito. Ci avviciniamo al numero di abitanti della Terra, non è il numero di persone che hanno visto, è il numero di volte che è stato visto. 180.000 è il numero di vendite, credo, medio, ho letto nel Corriere della Sera, così ho letto l'ultima statistica. Ci avviciniamo per i 5 miliardi al record visibile sulla rete internet. Oggi la rete ha un potere di diffusione, quindi non perdono con questi numeri, ha un potere di diffusione che noi non possiamo stimare, ma possiamo vedere quali sono i numeri. Il numero complessivo di persone interattive con i siti, le pagine del mondo neofascista in Italia sarà quelle del Partito Democratico del Movimento 5 Stelle, mette milioni di persone al giorno. Ci sono 3.500 pagine di propaganda neofascista non esiste sulla rete, censite dall'anno, sul web, sul Facebook. E per fare una pagina di Facebook ci vuole un minuto, due minuti. E può essere che alla fine della settimana tu abbia, in particolare se veicoli queste cose, 40 o 50 mila persone che la seguono. A fronte di questo qual è l'ordinamento italiano? Noi abbiamo la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto, cioè quello, partito fascista, il PNF. Essendo la disposizione transitoria, nel 1952 il ministro dell'interno Scelba Luca. Non della corrente di sinistra dove applica in una legge questa disposizione e introduce nell'ordinamento italiano i reati di apologia e di propaganda, l'articolo 4 e 5 dell'ideologia fascista. Negli ultimi 65, tra un po' 66 anni, la magistratura intende quella legge come applicativa di quella disposizione, nella stragrande maggioranza dei casi. Legittimamente, perché siamo in disposizione transitoria che prevede una legge applicativa, li considera coniugati. E nella maggior parte dei casi le condotte pur riconoscibili di apologia e propaganda, evidentemente, se lo metto tutti in sentenza in testa, sono ritenute non riconducibili a quella madre della condotta, che è la riorganizzazione del dissolto partito fascista. Per cui se io faccio il saluto romano in un chiaro atto di apologia, ma non ho dietro le spalle un progetto di riorganizzazione del partito fascista, come invece furono riconosciuti in ordine nuovo dalla Guardia Nazionale, non vengo punito. Anche se la giurisprudenza è variabile, nel 2014 vengono puniti due esponenti, ragazzi, non so, di Casa Pound, lui che ne seguivano, credo a voi, non so sicuro, perché nella celebrazione, sacrosanta, delle vittime delle foglie, ostentano il saluto romano. E il magistrato di Cassazione, per sentenza definitiva, riconosce in questo un atto apologetico punibile sempre nel discorso, ma recentemente e continuamente invece lo stesso atto non viene riconosciuto come reato da altri magistrati. Per esempio, noi abbiamo svolto moltissime denunce nei confronti di, per esempio, a Milano, al Cimitero Maggiore, in occasione del 25 che poi rinviata, migliaia di ragazzi appartenenti al movimento neofascisti hanno salutato coloro che sono sottoposti a campo di essi, e alcuni casi sono visti in antico ministro, in altri casi sono i capi delle bande di torturatori che cavavano gli occhi nelle unghie e le dita ai partigiani o a coloro che loro ritenevano andassero torturati, e li hanno salutati con saluto romano, non ritenuto reato dal magistrato. O altrimenti, il 9 aprile a Milano si celebra un barbaro assassino di un ragazzo appartenente all'estrema destra, Sergio Romelli, ucciso negli anni di piombo da un comando di assassini di un movimento dell'estrema sinistra milanese, e quella celebrazione, che prima era più raccolta, è diventata una parata fascista, un po' come c'è stata demolita di Atalanta. Infatti oggi la tecnica per utilizzare il ricordo di vittime, il ricordo del tutto l'esito, io non ho nessuna parola mai sempre di questa umana, per organizzare delle parate che poi diventano di parate fascista. E in questo caso la magistratura non ha ritenuto punibili queste condotte. Nel 1983 si aggiunge, per via di un episodio molto grave di aggressione neonazista alla comunità ebraica di Roma, una legge, la legge cosiddetta Mancino. Un partito italiano poi nel 2001 riesce a ottenere una diminuzione di potenza di questa legge. Una discussione di discriminatorio per donne, diciamo, non legate solo al tema fascista. Io ed altri, no, il testo diciamo non esatto, ci siamo posti il problema di fronte al quadro che ho cercato, nella mia opinione soggettiva, di esporvi, questa è la versione da sola, e di fronte a, secondo me, una intrinseca ambiguità legittima della legge italiana, ho provato a proporre al Parlamento un testo diverso, molto semplice, che slega però questa legge da qualsiasi legame con la madre della condotta, che è quella prevista nella Costituzione. Ho caratterizzato di più alcuni elementi presenti e ho sottolineato la gravità dell'uso di internet. La legge è brevissima, dice: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri dell'ideologia del partito fascista, del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione e diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli, a essi chiaramente riferiti, ovvero fa chiaramente propaganda richiamando pubblicamente la simbologia della sessualità, è un testo molto richiamante il testo delle questioni, è punito con la prigione da 6 mesi a 2 anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. Questa legge non punisce dunque, come era il testo di qua, il possesso o la vendita di beni, punisce la propaganda attuabile anche attraverso il possesso o la vendita di beni. Sono state rivolte a questa legge, a volte educatamente, a volte, come forse sapete, anche non tanto educatamente, varie critiche. Si riconducono a 3 fattispecie le critiche. La prima è una critica che dice ci sono già sufficienti leggi. Ci sono già sufficienti leggi. La seconda è quella che dice punite anche i reati dei comunisti. La terza dice, è quella che mi ha più colpito, una critica di stampo liberal democratico da parte di alcuni grandi commentatori dei giornali italiani, grazie, che dice la democrazia non necessita di divieti. La democrazia, nostra democrazia, è un sistema liberale nella quale va difeso soprattutto l'articolo 21, quello sulla libertà di espressione. Rispondo a questa critica e concludo l'intervento. Non è vero che la nostra democrazia è stato liberale democratico non contiene divieti. Il primo è nella 12a disposizione finale transitoria della Costituzione. I costituenti decidono di citare un'unica ideologia, quella fascista. E di batterlo tra loro non è un caso che questo non sia l'articolo non sia l'articolo finale transitoria, perché non volevano condividere troppo con l'articolo 22. E anche il richiamo al disciolto partito fascista è perché vi fu un dibattito molto articolato per impedire che il divieto fosse troppo largo secondo alcuni dei costituenti, ma si capisse che l'obiettivo era quello del partito nazionale, partito del PNS che aveva colpito l'Italia con la sua dittatura. In secondo luogo noi abbiamo il divieto, abbiamo la legge Scelba e abbiamo la legge Mancini. Anch'io faccio sempre l'esempio che non è conosciuto, mi ero un attimo iniziato, ma penso che lei abbia parlato, tu abbia parlato la legge antiterrorismo di 2 anni fa, perché 2 anni fa, senza che nessuno abbia avuto niente da ridire, che vorrei anche vedere, nella legge antiterrorismo che abbiamo varato, della quale anche mi sono occupato, abbiamo introdotto il reato di apologia del terrorismo, senza che nessuno l'abbia commentato. E come? Perché come si potrebbe commentare in senso negativo il divieto di esporre le nostre città manifesti riproducenti l'immagine di un tagliatore di testi del libro, come loro riportano sui loro sul loro patinato in vista, sul loro riviste del libro, certo non so se le riproducono ancora, ma c'erano su internet, si vedono gli assassini del Bataclan di Parigi con un pugnale inserito di sangue, fotografati in HD, in alta definizione, in una rivista patinata e di centro. E come potremmo permetterci di permettere la vendita di bottiglie o di effigi nei negozi riproducenti questi assassini, o di permettere che la loro ideologia venga propagandata o difesa sui siti internet, sui giornali? Non lo permetteremo mai, nessuno di noi lo permetterebbe, perché la loro crudeltà assassina è così evidente e collidente con i nostri principi morali e civili di coesistenza che non possiamo che essere contrari. Tant'è vero che non ci sono state contrarietà a quella legge, e che il reato di apologia e anche di propaganda non solo è stato istituito, ma è una delle forme con le quali noi oggi catturiamo dei probabili, possibili eligendi terroristi islamici e li estendiamo dal nostro paese. E dunque noi abbiamo già introdotto, ma perché? Invece i torturatori della banda Muti, o coloro che accompagnavano per mano i bambini ebrei del ghetto di Roma nelle mani dei nazisti, o gli sterminatori delle fosse ardeatine, o i torturatori della riviera di San Sabba, o quelli della banda Koch, o quelli che infischiavano le donne dei partigiani, o quelle che torturavano le santi in ogni santa di questo paese, o coloro che hanno condotto a morte decine di migliaia di italiani in guerre imperiali folli e che comunque hanno condotto nelle baracce dell'alleato nazista, sono stati o furono meno violenti dei tagliatori di testi del libro? No, non è affatto così, è solo la distanza temporale la morte degli ultimi testimoni, la mancanza di coraggio nella storia di questo paese che impedisce ai commentatori di essere coerenti, di dire sì alla legge che istituisce l'apologia di terrorismo, ma di dire no ad una legge che riconferma e aggrava il reato di apologia, ideologia fascista. E c'è anche nel rapporto interpersonale tra me e lui, che io non posso cambiare. Lui a dire che lui è un ladro e non lo è, perché la sua richiesta avrebbe ragione con una proposta di causa per diffamazione e avrebbe ragione nella mia falsa opinione. Dunque è un falso problema quello che viene posto. Io penso che questo paese nel suo complesso non abbia, non debba avere paura del ritorno del fascismo, perché c'è un tessuto democratico consistente. Altrettanto però non penso che si debba avere paura di fare fino in fondo, i conti con la nostra storia, come altri paesi come la Germania hanno fatto in maniera diversa. Il presidente Mattarella quest'anno ha usato parole di grande verità nei confronti della storia di questo paese. Noi dobbiamo avere il coraggio di citare le colpe e le responsabilità della storia passata di questo paese, nei confronti della deportazione degli ebrei e nel fondo nei confronti dei rapporti della deportazione, della vessazione, della persecuzione di altre persone, degli omosessuali, dei finti, dei testimoni di Geova. Dobbiamo avere il coraggio della storia e sapere che è vero che la memoria rende libera, perché non si è completamente liberi se non si sono raccontati completamente e compiutamente la nostra storia. Questo giorno della memoria ha avuto una straordinaria celebrazione della nomina di una donna che per me è come fosse una sorella di mio padre, Liliana Segre, che ha una straordinaria forza e compostezza di racconto della sua vicenda terminazionale, con lei che ci ha fatto scoprire la parte sotto la stazione centrale di Milano dove è stato realizzato il memoriale della sua, perché lei ha fatto aprire quelle porte anni fa per far capire esattamente dove era partito prima di noi. I suoi racconti, come quelli di San Modiano, di Piero Terracina, degli ultimi testimoni, mio padre quando ancora parlava degli ultimi testimoni, sono tesori preziosissimi da conservare in questo paese. Ma purtroppo, lo dico da figlio del sopravvissuto, ci sarà un domani dopo l'ultimo testimone. E su di noi pesa un'eredità che nessun altro può prendersi da fare. L'eredità della storia di questo paese è maestra di vita. Se noi dimenticheremo quello che è successo, potremo permettere che ciò che è successo accada di nuovo.